Salve a tutti ragazzi, benvenuti a Richard's Podcast. Allora, vi avevamo promesso che ogni tanto facevamo una puntata settimanale. Purtroppo o per fortuna con il lavoro c'è stato qualche intoppo, o meglio c'è stato tanto casino, soprattutto sotto le feste, soprattutto dopo l'evento che abbiamo fatto la notte dei campioni in Richard's Mania. Quindi cerchiamo di fare il podcast, cerchiamo di fare le puntate quando possiamo, o perlomeno sotto, in prossimità di qualche evento particolare. Oggi c'è un grandissimo ospite, c'è un grandissimo giornalista italiano che è diventato anche un amico, perché è una bravissima persona, molto professionale, molto preparato sul wrestling in generale, quindi anche circuiti indipendenti, WWE e AEW. Quindi facciamo un caloroso benvenuto a Luca Carbonaro.
Ciao a tutti, grazie Riccardo per l'invito. No, ti ringrazio, guarda, per questa introduzione, veramente un elogio molto positivo. No, ti ringrazio e ricambio anch'io il favore, nel senso che comunque ci siamo conosciuti per la prima volta adesso in occasione del grande evento che ha organizzato e che, di cui parleremo dopo, quindi sono rimasto anch'io molto soddisfatto e ricambio, sono anch'io contento di averti trovato come amico e soprattutto ho apprezzato la tua professionalità nel tutto, quindi grazie ancora per avermi invitato nel tuo podcast.
Grazie a te Luca, sei stato veramente fantastico, sei stato molto disponibile, sei entrato in punta di piedi per fare magari interviste a Chris Masters, a Red Scorpion o comunque sia cercare di entrare lì al palazzetto e cercare di estrapolare qualcosa da qualche lottatore. Sei veramente una grandissima persona, io ti ringrazio che sei venuto, sei stato molto gentile e disponibile. Innanzitutto dici che cosa fai nella vita.
Allora, cosa faccio nella vita? Io lavoro nel mondo della comunicazione, quindi diciamo che la professione è molto legata ai miei studi, perché io mi sono laureato in lettere in Basilicata e poi ho svolto la specialistica in marketing e comunicazione in Lombardia. Ho scelto la Lombardia perché è la regione più inerente al mercato della comunicazione, perché principalmente tutte le aziende, tutti i grandi brand si trovano in Lombardia. Lavoro presso una grande agenzia di comunicazione che si trova a Milano, mi occupo quindi di ufficio stampa, lato social, SEO per dei clienti. Parallelamente sono anche un giornalista, come dicevi tu, un giornalista freelance che si occupa di intrattenimento e nello specifico di wrestling per Cultura Pop, che è la verticale di Tom Sardor Italia, che è uno dei principali network appunto in Italia, e per Movie Player, che è uno dei più importanti siti che si occupa di cinema e serie TV in Italia. Avevo proposto al caporedattore un anno fa circa di portare anche il wrestling, perché secondo me il wrestling ben si sposa con il mondo dell'intrattenimento, del cinema e della serie TV, e lo stiamo vedendo recentemente con l'arrivo di numerose serie, tra cui quella Wrestler su Netflix o il film di Iron Claw sulla famiglia Von Erich, che è da poco uscito in America. Quindi il wrestling si sposava perfettamente con questa linea editoriale, è stata ben accolta. Abbiamo debuttato con una intervista esclusiva a AJ Styles prima che facesse il match contro Rollins a Crown Jewel, e poi da lì c'è stato Money in the Bank a Londra e stiamo continuando. Tengo le dita incrociate per eventuali future sorprese nel 2024.
Benissimo, benissimo. Quindi hai come me poco tempo per dormire, da quello che ho capito. Quindi mi fa un sacco piacere che una persona competente come te abbia accettato di partecipare al Richard's Podcast, che comunque sia è in via di sviluppo, abbiamo fatto poche puntate, ma comunque sia parliamo essenzialmente di wrestling. Quindi partiamo con la puntata. Vorrei sentire le tue considerazioni, non da giornalista, non da professionista, ma da fan, per quanto riguarda l'evento di wrestling che abbiamo fatto al Palazzetto dello Sport, la notte dei campioni Richard's Mania.
Perfetto, perfetto Riccardo. Allora, io parto dal presupposto, chi mi conosce, chi ascolterà il podcast, o comunque anche tu Riccardo che mi hai conosciuto da poco, sono una persona molto schietta, nel senso che dico quello che penso, molte volte a getto, e ripeto quello che ti dissi anche fuori camera pochi giorni dopo la messa in onda dell'evento, che innanzitutto è stato davvero bello vedere un evento di wrestling che ha portato così tanta gente, comunque in una regione piccola e non molto avvezza al mondo del wrestling come le Marche, un po' come lo è la Basilicata per me, perché anch'io per anni ho organizzato show in Basilicata e ovviamente so come sia difficile organizzare show dal punto di vista logistico, burocratico, amministrativo. Quindi vedere quel palazzetto che era pieno, comunque c'erano più di 500 persone, ma soprattutto non erano persone mute, ma erano persone che hanno partecipato, che si sono lasciato coinvolgere attivamente dallo spettacolo, per me è stato veramente bello. Quindi sono rimasto come fan, prima che giornalista, piacevolmente sorpreso dal vedere queste persone che per una sera potevano fare tutt'altro, potevano andare in pizzeria, andare al cinema, ma hanno scelto di darti fiducia e di dare fiducia al
Esatto.
wrestling, e quindi sono veramente molto contento di questo. È ovvio che poi, come ti dicevo, ci sono alcune cose dal punto di vista logistico che sicuramente andrebbero limate in previsione di un futuro show l'anno prossimo, come sicuramente un Titantron che renderebbe ancora di più lo spettacolo più bello e più coinvolgente per i fan, perché ovviamente comunque associerebbero la musica al video di un lottatore e creerebbe più empatia. E questo lo dico perché, avendo visto comunque dal vivo diversi show dei ragazzi della Wrestling Megastars a Bologna, so che loro hanno un Titantron nella location che utilizzano a Bologna, al Teatro Centofiori, e quindi sarebbe bello vedere replicato anche il Titantron in futuri show nelle Marche. E sicuramente andrebbe migliorata un po' la logistica dal punto di vista audio, ma sono quelle minuzie veramente, Riccardo, come ti dicevo, che magari una persona che organizza uno show una prima volta sono delle minuzie a cui non presta dettaglio, ma che sicuramente per un secondo show possono tornare utili. Per il resto, però, dal punto di vista qualitativo, lo show è stato molto gradevole. I ragazzi del Wrestling Megastars comunque sono molto preparati, c'è stato veramente un buon connubio tra giovani ragazzi italiani come Guido, che secondo me è migliorato tantissimo come performer, e con lottatori comunque provenienti dall'estero, come il ragazzo che ha lottato nell'opener, Daggy, con cui poi ho parlato fuori dallo show. Mi spiegava che lui veniva dal Galles, che lui aveva partecipato anche a Clash at the Castle come fan, quindi è un ragazzo ancora giovane che però si sta allenando, sta avendo i suoi primi match e comunque ha avuto un'ottima figura nel lottare come heel contro Guido. C'è stata la presenza di Chris Bambikiller, Chris Reber. È un grande amico, perché tra l'altro Riccardo di Svedo Retroscena è stato il primissimo lottatore internazionale che noi chiamammo in Basilicata nel 2012, quindi ti parlo ormai di oltre 10 anni fa. Siamo rimasti in buoni rapporti. Lui ha una scuola di wrestling in Austria, la Catch
Sì.
Wrestling Dojo, e quindi è stato bello comunque vedere anche ragazzi che provenivano dalla sua palestra. Red Scorpion comunque ha fatto il suo percorso di maturazione nel corso degli anni, ha vinto diversi titoli all'estero, e poi ovviamente non possiamo non citare la presenza della star internazionale che ha dato quel quid al tutto, ovvero Chris Masters, che adesso si fa chiamare Chris Adonis, che è veramente una persona umile e disponibile. Poi magari me lo puoi confermare anche tu, ma anche nelle interviste, io prima di fare l'intervista gli ho chiesto: Chris, se ci sono domande a cui tu non vuoi rispondere o domande off limits, dimmelo prima. Ho detto: non ti preoccupare, fammi qualsiasi domanda. Quindi abbiamo parlato veramente di tutto, e vi anticipo che poi l'intervista a Chris uscirà nei prossimi giorni, sia in formato scritto per chi vorrà leggerla su Movie Player, sia in formato audio. È stata veramente una bella intervista, perché abbiamo parlato comunque del suo debutto a soli 22 anni in WWE, del match contro Shawn Michaels, di tutta la sua carriera, poi dell'arrivo in TNA, in NWA, di un possibile ritorno in WWE, perché comunque lui mi ha svelato che è rimasto in buonissimi rapporti con la WWE e con Triple H. Quindi una persona veramente squisita, che ha dato quel quid in più. Il pubblico comunque ha risposto, perché c'era gente che ovviamente conosceva Chris Masters e lo aveva seguito ai tempi del boom della WWE nel 2006. Quindi io ti dico, da fan, prima che da giornalista, sono rimasto veramente contento. Ne parlavo anche con Gianmarco Gian, che saluto, che ovviamente è stato lui a introdurmi al tuo mondo, Riccardo, di Richard's BBQ, e poi anche allo show. E Masters si è comportato veramente bene, è stato comunque molto apprezzato dal pubblico. E quindi ti dico, lo show secondo me è stato un banco di prova ampiamente superato, perché, come ti dicevo prima, non è facile coinvolgere oltre 500 persone in Italia per uno show di wrestling perché non siamo più ai livelli del boom. E quindi spero che possa diventare appunto un qualcosa di annuale, magari con nomi sempre più grandi.
Sì, in effetti il discorso principale su cui ha girato tutto lo spettacolo è stato che una cittadina come Porto Sant'Elpidio, che conta 25.000 abitanti, cioè non è una Milano, non è una Bologna, non è una Roma, non è una Firenze, con un palcoscenico piccolo, una realtà piccola come lo siamo noi di Richard's Barbecue, che abbiamo iniziato a far vedere tutti i premium live event, ora si chiamano. Da WrestleMania 39 in poi abbiamo iniziato a farli vedere tutti. Abbiamo iniziato ad avere riscontro in merito. Se tu entri, vieni a fare cena, vieni a fare aperitivo, vieni a prendere un cocktail dopo cena qui da noi, alla TV in sala vedrai sempre proiettato il wrestling del 2003, 97, 98. Ieri abbiamo fatto vedere la streak di Goldberg in WCW. Comunque sia, c'erano 10 persone che bevevano il cocktail, parlavano tra di loro e ogni tanto davano uno sguardo alla TV come per dire: ah, quello è Hogan, perché chiaramente c'era, tu lo sai meglio di me, la run di Hogan in WCW come Hollywood e tutto quanto. Comunque sia, entrare, dicevo, a far parte, o meglio, far entrare 500 e più persone in un palazzetto di Porto Sant'Elpidio con una realtà così piccola è stato un successo che, te lo dico con tutta l'umiltà possibile, me lo prendo tutto, me lo prendo. Te lo dico con tutta l'umiltà possibile. Cioè, non pensavo di riuscire a far entrare tutte quelle persone, famiglie, bambini, ragazzi, ragazze, persone d'età adulta, tutti quanti, non pensavo di farli entrare a vedere uno show di wrestling a Porto Sant'Elpidio. In realtà, ti ripeto, diciamo realtà di scarpe, fabbrica di scarpe, suole, tutto quanto, calzaturiera, quindi realtà un po' chiusa, ok, che però ha cercato qualcosa di diverso. Come dici tu, potevano andare a prendere una pizza, un aperitivo, quello che era, ma sono venuti lì perché era qualcosa di diverso, che però ha premiato, perché Dagi, per esempio, nel primo match, secondo me è stato fantastico. Da Hill è stato spettacolare. La risposta che ha avuto il pubblico, nonostante su 500 persone 150 erano fan come lo siamo noi, mentre gli altri erano neofiti sull'argomento, sono riusciti a farsi coinvolgere in maniera perfetta. Cioè, quello che il wrestling ti dà, praticamente, coinvolgi, intrattieni, come ha detto Chris Masters sull'intervista alla Rai. Il wrestling è dramma, è suspense, è teatro, e quindi il pubblico ha risposto in maniera perfetta, secondo me.
Assolutamente, assolutamente, no, ma fai benissimo Riccardo a prenderti il merito perché, ripeto, immagino le notti insonne, le mille chiamate mail per cercare di organizzare uno show, perché appunto, come ti dicevo, immagino che anche una cittadina come Porto Sant'Elpidio debba rispondere comunque a delle questioni burocratiche, amministrative, poi mi ha fatto piacere vedere anche il sindaco coinvolto, però appunto. Anch'io che ho organizzato show in passato so benissimo come sia molto difficile cercare di portare comunque. Non dico una novità, ma anche il wrestling, perché da quello che ho notato purtroppo in Italia è che se porti una novità qualsiasi, il pubblico risponde. Purtroppo nel wrestling c'è ancora attaccato quello stigma negativo da pagliacciata, fanno finta, il circo. Quindi il fatto che comunque tu sia riuscito ad abbattere questo stigma negativo per una sera. Perché comunque io poi ho chiesto anche un po' di opinioni agli amici di Gianmarco, comunque altri ragazzi, come dicevi tu, neofiti che magari avevano visto il wrestling ai tempi in TV e poi ne hanno completamente perso le tracce. Sono rimasti comunque soddisfatti allo show. Nessuno di questi ha detto: ah, ma era finto quello. Quindi si sono
Esatto.
lasciati trasportare dai match, dai personaggi e dallo spettacolo, che è quello che uno show di wrestling dovrebbe fare.
Esatto. E quindi, parentesi chiusa, perché nel senso lo show è stato fantastico, ha avuto un grandissimo riscontro anche nei giorni dopo. C'era tra il pubblico WWE Italian Best Fan, che è la pagina Instagram, che è un grandissimo appassionato di wrestling vintage, ma non solo, perché vintage solo perché ha più di noi, ha sulle 40 e qualcosa. Lui viene dalla Toscana, è stato partecipe dell'evento, ha avuto un sacco di riscontri a livello social, gli hanno scritto un sacco di persone. Il Drago addirittura su Facebook, non so se segui la pagina, ah, sì, poi ho visto un tuo commento, ha pubblicato foto e relativi commenti dell'evento, quindi è stato un successo che ha coinvolto a livello mediatico tutta Italia. Quindi quello era l'obiettivo principale dell'evento, far conoscere Richards Barbecue come locale e come realtà, e chiaramente farlo, diciamo, l'evento, parlarne sui circuiti indipendenti italiani. Quindi quello è stato il successo maggiore che ci prendiamo. Quindi a questo punto direi di cambiare decisamente argomento. Andiamo ad oggi, andiamo sulla WWE attuale, andiamo su quello che è iniziata, perché è iniziata la Road to WrestleMania.
Assolutamente, anzi, adesso siamo nella Road to Royal Rumble, che secondo me sarà una Rumble veramente spettacolare, sia dal punto di vista maschile, sia dal punto di vista femminile, perché secondo me ci saranno davvero tante chicche e sorprese, perché a quanto pare sarà la prima Royal Rumble a essere interamente gestita da Triple H, visto che ormai Vince McMahon è sempre completamente fuori dai giochi, e quindi, conoscendo comunque, diciamo, la verve creativa di Triple H, mi aspetto grandi sorprese e grandi chicche, e poi ci sarà il via verso WrestleMania. Tra l'altro, altra cosa molto particolare e bella, e che non succedeva comunque con Vince McMahon, è che nel 2024 ci saranno tantissimi eventi internazionali, perché Elimination Chamber sarà in Australia a febbraio, e poi avremo Backlash, che comunque è un pay-per-view, adesso un primo live event, un evento storico della WWE, che sarà in Francia a Lione a maggio, e poi avremo un evento creato appositamente per la Germania, Bash in Berlin, che sarà ad agosto, dopo SummerSlam, appunto a Berlino. Quindi avremo già tre eventi internazionali, secondo me ne verranno aggiunti altri, e io lancio qui la bomba, Riccardo, lo dico solo nel tuo podcast: non escludo un ritorno della WWE in Italia nel 2025.
Sì, sono d'accordo, perché ci abbiamo pensato tutti qui, sinceramente, perché data la, diciamo, questa caratteristica della WWE che sta adattando di muoversi in campo europeo, secondo me l'Italia, dato il successo che ha avuto nel 2005 con Milan Miracle di Raw, col debutto di Santino Marella, secondo me vede attualmente, potrebbe vedere in Italia un terreno fertile, perché è diventato, tanto tramite social, YouTube, Instagram e Facebook, il wrestling, tramite gli highlights che caricano loro quotidianamente, o comunque sia tutti gli spoiler che puoi trovare a puntata appena finita o addirittura a puntata in corso, una persona può facilmente interessarsi al mondo del wrestling, al mondo della WWE. Quindi secondo me potrebbe davvero essere il 2025 l'anno della WWE in Italia, o anche solamente per una puntata come fece nel 2005, non credi?
Guarda, allora, in realtà tu ti riferisci alla puntata del 2007, erano al Fila Forum di Assago, quella dove ci fu il debutto di Santino Marella che sconfisse Umaga. Sì. Io ti dico, la sparo ancora più grossa, secondo me se tornano, perché comunque loro non vengono in Italia dal 2018, perché poi c'è stata la pandemia e tutto, secondo me se tornano, tornano con un premium live event, cioè come stanno facendo adesso in Francia e in Germania, tornano con un evento creato appositamente per l'Italia, e lì ovviamente sarebbe anche più facile vendere biglietti, perché comunque il fatto che la WWE non viene in Italia da ormai 5 anni, il fatto che torna con un evento grande, magari in città come Milano e Roma, potrebbe sicuramente invogliare più gente. Poi quello che dico sempre, ovviamente, ai fan italiani, perché ultimamente c'erano state un po' di polemiche social, ma la WWE ignora in Italia perché l'ignora, ovviamente quello che dico sempre è di continuare a supportare la WWE in maniera legale in Italia, cioè di vedere comunque gli eventi sul network e tutto.
Esatto.
Ovviamente non c'è più la fascia di pubblico di prima, nel senso che è anche il momento storico che è cambiato, perché purtroppo è ovvio che il non avere il wrestling in chiaro come era negli anni del 2005, dove comunque avevamo,
aspetta un attimo,
Mediaset, ma avevamo anche quel grande programma di Stefano Benzi, che era WWE News su Sport Italia, che sì, quello era sì. un formato che ti andava a fare un recap di tutto, Raw, SmackDown e Pay Per View, ed era in chiaro perché Sport Italia era gratis per tutti, e penso lo sia ancora oggi, non so.
Sì, sì, però, sì, canale 60-61.
Esatto, quindi il fatto comunque di avere questi due grandi programmi in chiaro su Mediaset, ovviamente un canale come Italia 1 e Sport Italia, ha contribuito ad alimentare il boom del wrestling appunto in Italia. Poi sul discorso Mediaset io non voglio entrare perché non voglio creare polemiche, dico soltanto che c'è stata una grande differenza abissale di presentazione del prodotto, nel senso che su Sport Italia era presentato in maniera molto professionale. Io mi ricordo che Stefano comunque faceva vedere i promo in inglese con i sottotitoli, faceva delle interviste esclusive. Su Italia 1 diciamo che il format era un po' più bambinesco,
cartonesco.
Allora, non dico neanche trash, perché secondo me il trash è altro, però era evidente che il format, il target di riferimento, scusami, fosse quello dei bambini, che ovviamente andavano poi a riempire i palazzetti, però purtroppo è rimasto quello stigma, nel senso che se adesso magari una persona che seguiva il wrestling nel 2006 mi chiede: oh Luca, ma che fine ha fatto il Becchino? Che fine ha fatto Tartufone? Cioè, sono rimasti ancora quei soprannomi che sono stati dati ai vari personaggi all'epoca di Mediaset, che magari per un pubblico di riferimento, per un target dei bambini dai 10 ai 14 anni poteva funzionare, e ovviamente mi ci rimetto in mezzo anch'io, perché all'epoca ero anch'io in quell'età, però è ovvio che esatto. È una presentazione che non può funzionare appunto con magari chi ha 20-30 anni. Quindi quello che dico esatto. io è, mi auguro che se la WWE dovesse tornare in Italia, venga accompagnata da una presentazione comunque fatta in maniera professionale, perché alla fine comunque ci sono persone competenti in Italia, ci sono anche tantissimi content creator competenti che divulgano la passione verso il wrestling in Italia, però io ripeto, dico sempre a chi ci ascolta, supportate la WWE comunque in maniera legale e evitate comunque sempre di cercare flame o di criticarla molte volte inutilmente sui social, perché può sembrare di no, ma è così, perché comunque la WWE, soprattutto all'estero, ascolta anche i feedback che provengono dall'Italia. Quindi parentesi chiusa, ripeto, io spero e penso che secondo me nel 2025, anche per continuare questo trend internazionale e soprattutto anche in vista di NXT Europe, che prima o poi dovrebbe partire, secondo me l'Italia sarà una tappa che la WWE prima o poi sceglierà.
Sì, sono d'accordo. Infatti ieri sera facevamo vedere qui al locale anche la Royal Rumble 2005, che c'era un siparietto tra Ric Flair e Eddie Guerrero, che si erano, insomma, Eddie Guerrero aveva fatto la classica truffa, aveva scambiato il numero Ric Flair, e c'era Theodore Long lì sulla ruota, diciamo, dei numeri, e tutti dicevano Pipino, Pipino, ma quello è Pipino, cioè, per collegarmi appunto a quel discorso che dicevi tu in merito a Mediaset negli anni 2004-2005, quegli anni lì. E quindi sono assolutamente d'accordo con te, anche perché il costo del network è davvero, davvero irrisorio, cioè parliamo di 10 euro al mese, dove puoi vedere tutti i premium live event e puoi recuperarti tutto, davvero tutto del passato. E poi mi sembra che le puntate dello SmackDown settimanali le caricano ogni 15 giorni, se non erro, giusto?
Allora, sul network, sulle puntate non so dirti, so che però adesso comunque la notizia di diverse settimane fa è stato rinnovato il contratto con D-Max, quindi comunque le puntate vanno in onda su D-Max e poi sulle piattaforme Discovery Plus, che comunque ha un costo esatto. irrisorio. Però
il network, pago io il Discovery Plus, quindi...
Però il network, come dicevi tu Riccardo, secondo me è un'ottima cosa, perché veramente permette magari anche a chi ha iniziato ad affacciarsi al wrestling da poco di recuperare praticamente tutta la storia, ma non solo della WWE, anche della WCW, perché comunque la WWE esatto. ha i diritti su tutto, e quindi veramente il network è un calderone che contiene tutto e di più, ma anche le puntate speciali, documentari, sono molto belli i documentari che si chiamano 24/7, cioè fanno vedere magari il pre-Royal Rumble, come i lottatori si preparano. Quindi secondo me il network, cioè, non lo dico perché sono giornalista e tutto, ma secondo me lo dico veramente anche perché si vuole avvicinare alla disciplina, è un ottimo contenitore che ti permette di recuperare praticamente anni e anni di storia. Per dire, io lo dico, tutta l'epoca della Monday Night War, che io non ho vissuto perché comunque negli anni 90 appunto ero giovanissimo, e la Monday Night War non è stata trasmessa in Italia, io l'ho recuperata tramite il network, così come diversi poi speciali della ECW e WCW. Quindi secondo me veramente è un ottimo contenitore, e per il prezzo comunque modesto che offre, secondo me merita di essere iscritto a un abbonamento.
Sì, sono d'accordissimo. Allora, facciamo un attimo qualche prediction. Partiamo non dal main event, che spero finalmente, che spero potrà essere il match Royal Rumble maschile. Speriamo. Partiamo quindi dal match che probabilmente sarà quello prima, non lo so. Se sarà Roman Reigns contro...
Ma allora, penso che si vada per un Roman Reigns contro Randy Orton. Ovviamente il match è scontato, nel senso che secondo me Roman arriverà da campione fino a WrestleMania, per poi arrivare al fatidico Roman Reigns contro Cody Rhodes 2, dove spero, perché altrimenti sarebbe veramente ridicolo, spero che Cody finalmente finisca la storia e vinca il titolo. Magari poi Roman si prende un periodo di pausa per poi tornare a SummerSlam o giù di lì, perché purtroppo la storyline della Bloodline è stata molto appassionante, molto avvincente, ma ormai si nota che la stanno tirando per i capelli, quindi deve avere una sua conclusione, e secondo me a WrestleMania si concluderà con Roman contro Cody 2 e poi con il match tra fratelli Jimmy contro Jay.
Ok, io sono anche io del tuo pensiero, però allora parli con uno che è fan di Roman Reigns in maniera sfegatata, tanto si vede anche qui nel back, nel dietro. Penso anche io che andrà a finire così, però leggendo moltissimi, non rumor, ma considerazioni dei fan sui vari forum di wrestling che trovo su Facebook, danno tutti Roman contro Cody, ma danno, o meglio, sperano per loro che Cody sia perdente, andando così ad elevare lo status ancora più grande di Roman, facendolo arrivare, penso che tipo a SummerSlam lui scavalca il Kogan, se non erro, come giorni, se arriva tipo a SummerSlam. Non so se tu ne sai meglio di me.
Allora, in teoria per superare Hogan dovrebbe arrivare campione a settembre, quindi
Ok.
comunque superare SummerSlam. E da un lato sarei d'accordo, nel senso che ci sta comunque andare a superare quei vecchi record, come hanno fatto con Gunther, che gli hanno fatto superare comunque il record di Honky Tonk Man. Non sono d'accordo col fatto che secondo me Cody non puoi farlo perdere 2 volte di fila, per 2 anni di fila. E questo è il problema. Cioè, se al posto di Cody ci fosse stata un'altra persona, avrei detto ok, Roman, facciamo ribattere questo record di Hogan, ok, ma per come hanno costruito la storia e per come già l'anno scorso Cody ha perso comunque in maniera molto sporca con l'intervento di Solo Sikoa, che è stata un po' una scopiazzata di quello che avevano fatto a Clash at the Castle a Cardiff, dove Solo aveva attaccato Drew McIntyre. Se tu fai perdere Cody anche quest'anno, secondo me vai completamente a distruggere la credibilità di Cody, che, ricordiamolo, quest'anno Cody ha avuto una faida contro Lesnar e l'ha vinta. E non è da tutti vincere una faida contro Brock Lesnar, anzi, ha anche vinto il suo rispetto, perché nel match dopo SummerSlam, in molti se lo ricordano, c'è stato quel momento che non era scriptato, quindi è stato un momento molto genuino, in cui Lesnar ha stretto la mano a Cody e l'ha abbracciato, come per dire: adesso è il tuo momento, ragazzo, bravo. Quindi arrivare ad avere il rispetto di Brock Lesnar, e comunque Cody per me è stato uno degli MVP dell'anno 2023, non puoi farlo perdere per il secondo anno di fila. Bisogna anche capire la questione The Rock, perché l'avevi accennato tu all'inizio puntata. Sto leggendo di una possibile apparizione di The Rock e di Elimination Chamber, anche lì Rock comunque c'entra con la storyline della Bloodline, perché ovviamente lui nella vita reale è il cugino di Roman Reigns. E un po' tutti aspettano il match tra Roman e The Rock, che sarebbe un po' come il match che c'è stato tra Roman e Cena, o un po' come fu anni fa tra Rock e Hogan, cioè è quel match generazionale tra l'icona di un tempo e l'icona di ora, e in questo caso è anche un match personale di sangue, perché appunto sono cugini entrambi, però anche lì come lo costruisci? Cioè lo costruisci in un mese appena, cioè
Esatto.
secondo me se io fossi in WWE, se veramente dovessero fare un Roman Reigns The Rock, lo dovresti organizzare come fecero con Rock Cena un anno prima, cioè tu già dopo questa WrestleMania, e secondo me è un match che non ha neanche bisogno del titolo. Per questo che ti
Assolutamente,
dicevo,
no, assolutamente.
il mio fantabooking, Cody vince il titolo, quindi Roman comunque si è fatto i suoi 1.000 giorni di regno, si prende una pausa, torna a SummerSlam, succede qualche altra scaramuccia con la Bloodline, da lì parte la sfida a The Rock, e tu quindi hai un anno di tempo per costruire a WrestleMania 41 Reigns contro Rock senza il titolo in palio, semplicemente per il titolo di Tribal Chief o comunque così, e lo costruisci veramente come un match da un anno prima. Poi è ovvio che secondo me The Rock al momento è molto limitato, perché purtroppo già nel 2013, e io lo vidi lottare dal vivo quel match, si infortunò contro Cena e dovette rimanere fermo
Sì,
in box.
sì.
E il problema è che The Rock, per la schedule che ha, non può permettersi di infortunarsi, perché altrimenti tutti gli impegni cinematografici vanno a farsi benedire. E per questo che dico, secondo me, se lo annunci un anno prima, The Rock ha anche tempo per allenarsi, per preparare il match, e quindi secondo me lo potresti fare alla 41, altrimenti se lo fai già alla 40, così alla rinfusa, secondo me sarebbe sbagliato. Poi questa è la mia opinione.
Però ora diamo un attimo, parliamo dato che tu hai citato Fantabooking, parliamo di Fantabooking. Cody non vince la Rumble. Tutti danno per bucato il match Rollins contro Punk, Night One WrestleMania. E se Punk vince la Rumble?
Sì, ma allora ho fatto anche un video di recente con un content creator abbastanza noto che si chiama Chris Van Vliet, dove avevamo fatto delle nostre prediction per i main event di WrestleMania, e siamo entrambi concordi nel dire Night 1 Punk contro Rollins per il titolo, Night 2 Cody contro Roman per il titolo. Semplicemente perché Punk, se è tornato, è tornato con delle garanzie, nel senso che secondo me questa volta gli hanno veramente garantito quello che lui voleva da tempo, e cioè il main event di WrestleMania, perché principalmente lui nel 2014 se ne andò comunque per delle discrepanze che aveva avuto con Vince. Poi all'epoca il main event lo prese Bryan, come era giusto che fosse, perché Bryan all'epoca era overissimo. Però secondo me se è tornato per vincere la Royal Rumble e poi andare contro Rollins per il titolo. È una faida che praticamente si scrive da sé, perché Rollins anche nella vita reale ha ammesso di, diciamo in maniera edulcorata, ha ammesso di non nutrire grandi simpatie nei confronti di Rollins, e quindi sarebbe una faida anche abbastanza personale. E Cody può tranquillamente andare a WrestleMania vincendo l'Elimination Chamber. Da lì quindi diventa number one contender e va contro, anzi sarebbe ancora più bello a livello di storia, perché magari Cody arriva in finale, gli ultimi quattro della Rumble secondo me saranno Gunther,
Sì.
Sami Zayn, Punk e Cody. Restano tra gli ultimi due Punk e Cody. Cody perde, quindi alimenta ancora la storia il fatto che magari Cody voleva vincere la Rumble per il secondo anno di fila, non ce l'ha fatta, però dice adesso ho l'ultima possibilità, vincere la Chamber, e da lì va a WrestleMania.
Però un main event di Night 2 che viene sancito dopo l'Elimination Chamber.
Secondo me sì, perché sicuramente tu ricorderai, Riccardo, di come anche in passato era accaduto come gente come Alberto Del Rio o Sheamus vincessero la
Sì,
Rumble e addirittura
sì.
andavano nell'opener di WrestleMania. Quindi ormai è anche vero, come dici tu, che uno vince la Rumble e dovrebbe andare nel main event vero e proprio. Però ormai, siccome secondo me WrestleMania ha assunto questa connotazione di due show, e quindi diciamo ogni sera ha il suo main event, secondo me è anche giusto così. Poi magari possono anche cambiare le carte in tavola, però io sono dell'opinione che Rollins, arriva da campione fino a WrestleMania e il titolo lo perde, anche perché comunque lui è campione da maggio, quindi dovrebbe un attimo prendersi un periodo di pausa.
Perché ha fatto anche tutti gli house show, non si è fermato mai.
No, Rollins è stato veramente l'MVP dell'anno perché praticamente ha lottato, è stato l'unico, c'era questa statistica ieri condivisa, è stato l'unico ad aver lottato in tutti i primi live event della WWE, quindi da gennaio, dalla Royal Rumble all'ultimo che hanno fatto, e ha difeso il titolo 57 volte e ha praticamente lottato in quasi tutti i live event. Ma
Sì.
poi lui è disponibile con tutti. Io sono andato al live event della WWE a Berlino a ottobre. Nel main event c'erano Rollins contro Nakamura, Street Fight, dove Rollins si è anche
Sì.
un po' fatto male. Ok, erano le 23:15. Rollins è rimasto per un'ora, è rimasto fino a mezzanotte inoltrata a bordo ring a farsi le foto con i fan, tutti, quindi veramente disponibilissimo, tranquillo. E se lo merita il main event di WrestleMania comunque per tutto il lavoro che ha fatto nel corso degli anni.
Ma assolutamente, cioè che se lo merita è fuori discussione davvero. L'unica cosa che secondo me potrebbe e spero che debba avere senso è che costruiscano in maniera decente, o perlomeno suona molto bene quello che hai detto tu in merito a Cody Rhodes, cioè non vince la Rumble, quindi lasci quel sospeso tra se Punk, magari glielo fai dire 2 settimane dopo a Raw, che lui annuncia se andare per SmackDown o andare, cioè per dare il titolo di Reigns o dare il titolo, e tu annunci l'Elimination Chamber con i partecipanti e Cody vince la Chamber. Quello potrebbe essere una storyline molto interessante, perché alla fine, come dici tu, si chiude davvero il cerchio di Cody Rhodes che finalmente vince il titolo. E ora ti dico, se non lo vince,
Se Cody non vince il titolo, dici?
se Cody vince la Chamber oppure vince la Rumble, va per il titolo a WrestleMania Night 2 contro Roman Reigns e perde.
È quello che dicevo prima, Riccardo. Cioè, onestamente, per me la credibilità del personaggio è persa e onestamente non so poi contro chi mandarlo. Cioè, o
Solo
fare... ma sarebbe comunque una faida da Midcard, cioè...
immediata.
Sì, allora o fai una cosa che stiamo dicendo in molti, però non avrebbe senso, nel senso che magari Cody sfida Punk, però il problema è che tutta la storia di Cody è che lui vuole vincere il titolo che il padre non ha mai vinto, che
Sì.
non è il World Heavyweight, ma è il WWE Championship, che adesso comunque è assieme allo Universal, ok? Quindi se Cody fallisce l'assalto ai titoli di Roman e poi di punto in bianco si sveglia e va per il titolo di Punk. La faida sarebbe anche bella, per carità, perché secondo me Cody e Punk darebbero scintille al microfono e sul ring, però non avrebbe senso. È per questo che io dico, se la WWE fa vincere di nuovo Roman, a meno che non si inventino qualcosa di brillante, però Cody l'hai completamente bruciato come personaggio, perché comunque
Esatto.
non puoi mandarlo per un titolo secondario e non ha senso mandarlo per il titolo poi a Raw. Quindi... Cioè, onestamente, come dici tu, o magari ha una rivalità con qualcuno che lo fa perdere a WrestleMania, però onestamente, rivedere solo Sikoa per il secondo anno di fila, cioè, è per questo che dico, sarà una WrestleMania abbastanza incerta, anche perché io prima ti ho detto, Punk va a WrestleMania contro Rollins, ma io, come dicevo io, spero che vinca, ma non è neanche sicuro, perché alla fine Punk ha detto... Io voglio finire la mia storia. La mia storia è avere il main event di WrestleMania, no, non avere il titolo.
Sì.
Quindi potrebbe esserci anche un colpo di scena che magari Rollins vince anche contro Punk. Non è quindi è una WrestleMania veramente incerta. Ed è questo il bello del wrestling alla fine, quando comunque, nonostante gli spoiler e le anticipazioni, non sai mai come va a finire. Per questo che dico, io ho veramente molto hype per questa WrestleMania.
Sì, appunto, perché secondo me se la potrebbero davvero giocare come Rollins contro Cody e Punk contro Reigns, ma comunque sia Punk perde e lasci comunque tutto in forse, diciamo, capito?
Anche perché te la butto lì, no? Punk adesso è tornato da Face, ok, con Rollins che lo punzecchia. Però Però sappiamo tutti come punk il meglio lo dà da heel. Quindi può anche essere che se Punk fallisce l'assalto al titolo WrestleMania, può essere poi là per il turn heel. E io non escludo un'altra grande faida che ci possa essere dopo WrestleMania, non dico a SummerSlam, ma comunque entro l'anno, con Punk che si allea di nuovo con Paul Heyman.
Infatti te volevo dire, ricordiamo che Punk è Paul Heyman guy.
Assolutamente, Punk è il Paul Heyman guy e aveva avuto comunque una run fantastica con lui nel 2012 perché aveva tenuto il titolo per oltre 400 giorni, quindi aveva anche fatto quella faida con The Rock. E infatti onestamente lì mi dispiacque perché allora tu avevi fatto il match con Cena e The Rock nel 2012.
Sì.
L'avevi pubblicizzato come once in a lifetime, ok, una volta, ok.
Esatto.
Poi hai fatto tutta quella storia con Cena che ha vinto la Rumble, che è stata completamente inutile, perché tu a WrestleMania 29 potevi benissimo fare Cena contro qualcun altro e Punk lo mandavi nel main event contro The Rock o non so chi. Perché alla fine Punk, sì, ha avuto quel match contro Undertaker, però Punk...
Era nato da un Fatal 4-Way del cavolo.
Sì, anche quello... nato completamente a caso, perché da quanti qua si è visto che viene indetto un Fatal 4-Way per affrontare Undertaker a WrestleMania, è stato nato completamente a caso. Poi i promo che hanno portato al match sono stati belli, perché c'era stato quel promo fantastico dove Punk, davvero heel, aveva preso le ceneri dall'urna e l'aveva lanciato Undertaker, perché comunque in quell'anno era venuto a mancare Paul Bearer, che è lo storico manager di Undertaker, quindi comunque la rivalità è stata creata bene. Il match è stato anche bello, però appunto io che c'ero dal vivo a WrestleMania, anche il pubblico è rimasto un po' scontento dal vedere Cena The Rock 2, ma soprattutto vedere Cena che sempre da face, comunque perché in molti si aspettavano, sai, un turn heel, un qualcosa, invece no, Cena ha vinto in maniera pulita, The Rock gli ha alzato il braccio, quindi sai, questo classico finale un po' buonissimo.
Consegne, sì.
Esatto. Infatti a me onestamente ti dico, un po' mi è dispiaciuto essere andato alla 29 e non alla 30, perché la 30 è stata una WrestleMania veramente bella, non solo per il coronamento di Brian che se lo meritava, ma anche per il fattore shock della streak, nonostante io sia dell'opinione che secondo me la streak di Undertaker non doveva mai essere interrotta. Cioè, secondo me la streak di Taker doveva finire dopo l'Hell in a Cell della 28 e basta, finiva imbattuto, perché poi se ci fai caso comunque dalla 28 in poi, a parte il match con Punk, ha sempre avuto match qualitativamente ma anche qualitativamente scadenti, perché il match con Lesnar è stato veramente brutto, anche perché lui Taker si era
non ricorda niente.
Il match con Wyatt, purtroppo, ovviamente la buona anima di Wyatt di Windham, era un match così e così. Poi aveva fatto il match alla 33, scusami, aveva fatto l'Hell in a Cell con Shane anche qui, quindi ha avuto sempre un po' dei match, giustamente perché anche con l'avanzare dell'età, match di qualità dubbia, e secondo me doveva chiudersi nel 2012, perché secondo me, per come era stata costruita la rivalità e anche il fatto dell'End of an Era, del fatto di Shawn Michaels, era una rivalità fantastica. L'Hell in a Cell nei limiti del TVPG è stato comunque un Hell in a Cell bello, poi si doveva chiudere con il loro abbraccio sullo stage, cioè è stato un momento iconico, rovinato poi da altre cose, purtroppo.
Come non l'avrei fatto perdere con Reigns dopo?
Assolutamente, anche lì è per quello che dicevo, cioè la scelta poi di farli affrontare Reigns alla 33 in un match anche lì abbastanza insulso, ha perso.
Sì.
Poi è tornato alla 34 così per praticamente fare uno squash, perché è stato un match di 5 minuti, poi alla 35 non ha lottato e poi alla 36, che è stata quella WrestleMania fatta in piena pandemia, quindi fatta senza pubblico, ha praticamente fatto quel match che era un match cinematografico, quindi è per questo che dico, e mi è anche dispiaciuto onestamente vedere Taker ritirarsi in piena pandemia senza pubblico, perché secondo me, cioè, lui meritava comunque di avere un ritiro.
Ma infatti hanno fatto uscire The Last Ride, il documentario su Network, no? Subito dopo, mi sembra.
Assolutamente, sì, e infatti ecco, quello è per quello che io consigliavo prima di abbonarsi al network, per esempio The Last Ride è un documentario bellissimo perché comunque
Fantastico,
ti fa
fantastico.
conoscere Mark Calloway, l'uomo che c'è dietro la gimmick di Undertaker, tra
Sì.
l'altro, apro e chiudo parentesi, io Taker ho avuto modo di incontrarlo nel 2019 in Germania perché venne per un evento, era una sessione di autografi e foto, dovevano esserci lui e Kane, solo che Kane era appena diventato sindaco e quindi
Sindaco.
per impegni politici non è più potuto venire e quindi è rimasto soltanto Undertaker a firmare autografi e fare foto dalla mattina alla sera in questo hotel a Dusseldorf. Io ho avuto modo poi di parlarci e fare la foto, comunque è un po' a quell'aspetto, diciamo, intimidating perché comunque è una persona di oltre 1,90 m, bello impostato. Però era veramente tranquillissimo, simpatico, cioè ti fa capire che veramente è una persona iconica perché è riuscito comunque, parliamoci chiaro, a mandare over un personaggio che secondo me se l'avesse fatto qualcun altro il personaggio del Becchino sarebbe stato ridicolo. Invece lo ha fatto lui e lo ha reso veramente, cioè è un personaggio che ha avuto un'evoluzione stilistica anche come American Badass o altro fantastica nel corso di oltre 30 anni, quindi
30 anni, sì.
per me Undertaker è nella mia top 5 di sempre.
Che poi l'altro giorno, quando c'è stato il meet and greet qui da noi, il sabato, prima dell'evento, con Masters e tutti quanti, c'era un ragazzo, Gianluca, che su Instagram si chiama De Gianluca TV, che è stato alla 30, stava per essere 30, e mi disse, parlando insomma dopo, che lui è stato al 30 e il silenzio che c'è stato dopo che Lesnar ha schienato Undertaker, che il ring announcer, non mi ricordo chi era, forse Josh Matthews ancora era? Non mi ricordo.
Era 2014, quindi sì, era ancora Matthews.
Sì, era ancora Josh Matthews. È stato veramente lì, cioè i tifosi, i fan guardavano Josh Matthews perché non aveva parole per dire, perché lui non se l'aspettava se effettivamente il match era finito o meno, perché la musica non era partita. Josh Matthews non aveva detto niente e i fan sono rimasti in quei 2 minuti di silenzio. Che lui mi disse che sono stati tipo, sembrava mezz'ora e poi lui stava molto vicino, non era su impiccionaia. Quindi è stato davvero, lui mi ha detto, un momento molto, molto particolare, collegandomi appunto a quel fatto, dici tu, che anche trovi d'accordo con me che non avrei fatto perdere Tegger comunque sia.
Assolutamente, no, ma io me lo ricordo quel finale perché la vedi in diretta con la WrestleMania e poi è diventato un meme la faccia di quel ragazzo, no, che era a bordo ring con gli
Esatto.
occhi. È stato fatto bene perché appunto, come dicevi tu, il match è finito, però la musica di Lesnar è risuonata poco dopo e quindi molti pensavano, ma magari è stato un botch, magari non doveva finire così. Poi dopo alla fine si è scoperto che in realtà è stata comunque una decisione di Vince McMahon perché Taker l'ha detto che lui non era d'accordo sul farla finire.
Sì.
E anche Lesnar, perché Lesnar non si sentiva, diciamo, comunque Lesnar e Taker sono molto amici, hanno molto rispetto uno degli altri. Lesnar non si sentiva l'uomo adatto perché diceva praticamente io non ne ho bisogno, perché comunque Lesnar era già affermato come lottatore. Però Vince ha preso questa decisione e quindi hanno fatto comunque questo momento shock che è rimasto negli annali, però ragionando a posteriori, se proprio dovevi fermare la streak, a quel punto la facevi fermare magari a un giovane che poi ne avrebbe giovato nel corso degli anni, come per esempio poteva essere, non dico un Randy Orton alla 21 perché lì era ancora giovane, però magari più avanti, che ne so, anche per esempio un Wyatt, magari facevi il passaggio di consegne, perché alla fine,
Certo.
allora, da un punto di vista di credibilità, Lesnar è credibile perché comunque Lesnar era appena tornato dalla UFC, quindi comunque era già una macchina da guerra e alla fine ha praticamente demolito Undertaker lì con 3 e 5. Però
Sì.
dal punto di vista del prestigio, Lesnar non aveva bisogno di rompere la streak, per questo che secondo me è stato praticamente inutile, ma soprattutto è stato inutile dopo i match a 5 stelle che lui aveva fatto contro Shawn Michaels anni prima, quindi
Esatto. Esatto. Ok, Luca, io penso che siamo giunti alla fine. Arrivati a questo punto, abbiamo detto tutto, abbiamo fatto prediction, abbiamo fatto Fanta Wrestling, Fanta Booking, tutto
però
quanto.
io ti voglio lanciare un'ultima prediction, visto che abbiamo detto la Rumble maschile, la Rumble femminile, poi ti dico la mia, secondo te chi la vince?
Allora, secondo me, dato che l'assenza di Charlotte, che si è infortunata, le damage CTRL devono splittare in qualche modo. Quindi io punterei su Bailey.
Guarda, dico anch'io Bailey, mi ha anticipato, perché secondo me ci sarà il turn face di Bailey, con sì. Bailey che si andrà a prendere il titolo a WrestleMania. Avrei detto onestamente Jade Cargill, però col fatto sì. che praticamente non la stanno facendo vedere quasi no, mai la firma, secondo me magari entra nella Rumble col numero 30, però verrà eliminata da qualcuna con cui poi andrà a lottare a WrestleMania. Io dico comunque attenzione alla Rumble femminile, perché quasi tutti gli indizi propendono verso un ritorno di Sasha Banks in WWE.
Sì, sono d'accordo. Mari col 30.
Quindi attenzione anche alla Rumble, perché comunque si ricollega poi al discorso dell'amicizia con Bailey, quindi io non escludo anche uno scenario dove magari attenzione, potrebbe anche tornare non per forza nella Rumble, ma dopo. Cioè, io non escludo uno scenario in cui Bailey vince la Rumble, viene attaccata dalle amiche che quindi poi tornano, appunto Asuka, Kairi Sane, io, risuona la musica di Sasha Banks che va a salvare Bailey. Quindi ci potrebbe essere anche questa opzione. Bello. Oppure, come dicevi tu, magari una Sasha che entra con numero 28, con numero 30, e sarebbe bello. Però secondo me sarebbe più coerente la prima opzione, perché se tu fai tornare Sasha e non la fai vincere è un
sì,
po' la morire.
Sono d'accordo.
Se invece la fai tornare ma non la fai competere nella Rumble, già è diverso. Quindi
oppure fai una chamber femminile.
Anche quello secondo me verrà fatta. Verrà fatta
la categoria.
Esatto, perché secondo me appunto Bailey, se vince la Rumble, va poi per il titolo di SmackDown contro Io Sky. Sì. Sì. E poi ovviamente ci sarà da trovare l'avversaria di Rhea Ripley a WrestleMania, e comunque un Sasha contro Rhea non sarebbe niente male.
Infatti. Masters torna?
Masters, guarda, dico la verità, pensavo di sì, però ho visto che il giorno della Rumble lui è bucato in un evento indipendente.
A Porto Rico?
Non a Porto Rico, perché a Porto Rico è il 20 e il 27 in un altro evento, quindi a meno che non si sdoppia la vedo buona. Però io ti dico, non torno alla Rumble, però io non le escudo un ritorno un po' come ha fatto Carlito, vedi che è tornato alla fine poi a Backlash e poi così. Secondo me un ritorno ci può stare di Chris, perché comunque è rimasto in forma, secondo me il personaggio c'è e avrebbe comunque appeal per il pubblico, quindi io spero che la WWE possa pensarci e lo possa riprendere.
Ho visto ieri, ultima cosa, che Scotty Duott è esordito in AEW.
Sì, anche quello, io quello in realtà lo sapevo già, perché ho intervistato Scotty quando è venuto a settembre a novembre per uno show che ha fatto la Over the Top Wrestling, questa versione irlandese, a Pero in Lombardia, dove c'era Scotty Tuotti, e Scotty mi aveva rivelato nell'intervista che aveva firmato un contratto per l'AEW come coach e producer, e che sarebbe entrato in pianta stabile con l'AEW a partire da dicembre, e così è stato. Infatti il match di ieri è stato un match non ripreso dalle telecamere,
esatto.
Solo per il pubblico locale. E penso che appunto magari farà queste comparsate una tantum e poi si limiterà ad allenare i vari wrestler. Comunque Scotty è anche un'altra persona umilissima, e poi è molto furbo in senso positivo, nel senso che lui riesce a coinvolgere il pubblico senza fare nulla sul ring. Cioè, un lottatore che sul ring si prende zero bump, ma ti fa alzare il pubblico solo con il warm, cioè, hai capito tutto? È l'emblema del vero intrattenimento. E io Scotty a novembre l'avevo visto appunto in OTT e il giorno dopo alla Megastars a Bologna, e comunque è stata una persona veramente disponibilissima, tranquilla, quindi chi lo sa, magari nelle Marche l'anno prossimo, Riccardo, la lancio lì,
vediamo, proviamo a fare qualcosa anche l'anno prossimo, sì. Va bene Luca, io ti ringrazio della disponibilità, sei stato davvero gentilissimo, ti ho rubato un'oretta di tempo, grazie davvero, sei stato fantastico, rimarrei qui a parlare davvero per tutta la giornata, perché siamo sulla stessa lunghezza d'onda per quanto riguarda proprio il modo di parlare, è stato, credimi, un onore condividere il microfono con te, perché sei molto competente, sei nel, diciamo, nel giro da parecchio, quindi davvero grazie.
No, grazie a te Riccardo, veramente, innanzitutto per avermi ospitato appunto all'evento e anche oggi per avermi invitato in trasmissione. Quando vuoi assolutamente ci organizziamo, spero di rivenire il prima possibile, ovviamente impegni permettendo, nelle Marche, a vedere magari qualche pay per view, qualche primo live event da te. Il mio invito, come dicevo prima, a chi ci ascolterà poi in differita, ovviamente, di continuare a supportare non solo la WWE ma il wrestling in generale in Italia, quindi non solo WWE e AEW ma anche le federazioni italiane, perché ragazzi, credetemi che il wrestling italiano è cresciuto veramente tanto nel corso degli anni, e mai come quest'anno, mai come il 2023 che l'ho messo per finire, ho visto tantissimi show italiani e tanti show di qualità, che veramente non è una cosa scontata in Italia, organizzati comunque da persone competenti, con lottatori bravi, chi già affermati, chi in rampa di lancio. E secondo me anche il 2024 sarà un anno bomba, perché ci sono già talmente tanti show annunciati in Italia. Quindi veramente continuate a supportare il wrestling, e il mio augurio per il nuovo anno, cerchiamo comunque di continuare a essere una community di wrestling pacifica, senza flame, perché alla fine comunque, ragazzi, la passione è quella che abbiamo in comune, cioè il wrestling è sempre stato uno sport di nicchia in Italia. Cerchiamo di farlo diventare un qualcosa che abbracci la più ampia fascia di pubblico possibile, però nella maniera più pacifica e rispettosa verso il prossimo.
Esatto. Io chiudo dicendo che mi ha appena scritto Red Scorpion.
Perfetto.
Quindi vediamo cosa vuole adesso. Va bene, grazie Luca, davvero.
Grazie Riccardo.
Ciao. Ciao a tutti, ragazzi.
Ciao.